Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Il predicatore deve anche porsi in ascolto del popolo per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Un predicatore è un contemplativo della parola ed anche un contemplativo del popolo. In questo modo egli scopre le aspirazioni, le ricchezze, i limiti, i modi di pregare, di amare, di considerare la vita e il mondo che contrassegnano un determinato ambito umano. Si tratta di collegare il messaggio del testo biblico con una situazione umana, con qualcosa che essi vivono, con un'esperienza che ha bisogno della luce della parola. Questa preoccupazione non risponde a un atteggiamento opportunista o diplomatico, ma è profondamente religiosa e pastorale. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Silvio Anelli che ha la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che sono in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Abbiamo aperto questa puntata con una citazione dall'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica firmata a fine novembre da Papa Francesco, dedicata proprio all'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Era il numero 154 dell'Evangelii Gaudium in cui Papa Francesco ricorda che il predicatore, nell'ampia parte dell'esortazione dedicata proprio alle omelie, ricorda che il predicatore deve porsi in ascolto del popolo, deve essere contemplativo della parola e del popolo. Abbiamo scelto questa parte della Evangelii Gaudium perché proprio a questa pagina si è riferito Don Piero Coda, teologo accademico della Pontificia Accademia di Teologia, il 28 gennaio scorso, durante la 18ª seduta pubblica delle Pontificie Accademie, nel suo intervento Oculata Fides, leggere la realtà con gli occhi di Cristo, per una lettura dell'enciclica Lumen Fidei e dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Andiamo un po' a riflettere su queste parole, su questo intervento di Don Piero Coda, che tra l'altro è ordinario di teologia sistematica e preside dell'Istituto Universitario Sofia allo Piano. Lo facciamo proprio grazie al suo aiuto perché ci ha raggiunto al telefono. Don Piero, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Grazie a lei, bentrovato a lei e a tutti gli ascoltatori.
E saluto anche il professor Sergio Tanzarella, che è ordinario di storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e alla Gregoriana. Professore, ben ritrovato con noi in diretta.
Buon pomeriggio a tutti.
Don Piero Coda, in questo suo intervento alla seduta pubblica delle Pontificie Accademie, lei ha sottolineato come ci sia il rischio, siamo a più di due mesi dalla pubblicazione di questo documento, di archiviare un po' troppo presto negli scaffali della nostra biblioteca l'Evangelii Gaudium. Perché?
Ma il rischio è quello di tutti i documenti magisteriali, anche i più belli, che vengono accolti anche con gioia, con deferenza nel momento in cui li leggiamo, ci toccano, forse ci aprono delle prospettive, ma poi rischiano di essere così rimanere nelle buone intenzioni e non tradursi in un atteggiamento pratico di, come dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, di discernimento, di purificazione, di riforma. Questo che vale un po' per tutti i testi, direi vale in modo particolare per un'esortazione come questa che ci ha donato Papa Francesco, il quale dice: io voglio darla proprio a conclusione dell'anno della fede, dopo il sinodo sulla nuova evangelizzazione, a 50 anni dal Concilio, la voglio offrire alla Chiesa come qualche cosa che apra una tappa nuova dell'evangelizzazione e dischiuda anche dei cammini concreti. Quindi è un'esortazione che ci invita a riprenderla tra le mani, quanto il Papa ci dice, a rifletterci insieme, a dialogare e a vedere che cosa dobbiamo cambiare, che cosa dobbiamo fare per sintonizzarci con ciò che lo Spirito, attraverso le parole del Papa, ci dice.
Ecco, che questo sia un documento programmatico che deve provocare discernimento, purificazione, riforma, lo scrive lo stesso Papa Francesco. Cosa ne pensa, professor Tanzarella? C'è stato questo rischio, sono passati già 2 mesi, di riporre nelle biblioteche l'Evangelii Gaudium dopo averla lodata e sottolineato la sua importanza?
Il rischio mi sembra molto concreto, mi sembra verificabile, ma è comprensibile proprio per il contenuto del documento, che chiede non tanto uno sforzo intellettuale di lettura, ma una profonda revisione di quello che siamo e di ricentrare il nostro compito di evangelizzazione, che richiede una trasformazione profonda di quello che è stato fino a oggi, con grande impegno, grande generosità di tanti, ma che il Papa ci richiama forse non essere stato efficace, forse non essere adeguato ai tempi, a ciò che ci viene chiesto oggi, e questo chiaramente richiede una revisione profonda. Il Papa in più punti ritorna su questo, e quando per esempio sostiene che non è un trattato quello che ho scritto, ma soltanto vuole mostrare l'incidenza di questa proposta nella vita della Chiesa, è evidente che chiama un principio di responsabilità e corresponsabilità che richiede un impegno anche sconvolgente per delle fissità magari, ecco, che si erano realizzate nel corso dei secoli e che oggi il Papa insomma vuole rimettere in movimento.
Ecco, Don Piero Coda, lei ha parlato dell'Evangelii Gaudium e anche della Lumen Fidei davvero come due documenti che segnano una nuova tappa evangelizzatrice della missione della Chiesa in quel cammino iniziato con il Concilio Vaticano II. È un vero e proprio manifesto programmatico di questa nuova tappa evangelizzatrice, l'Evangelii Gaudium, lei ha scritto. Ma cosa significa nuova tappa dell'evangelizzazione? Dove sta la novità?
Ma guardi, effettivamente la novità sta proprio in un rilancio a 50 anni di quella grande spinta di rinnovamento e di evangelizzazione che ci è stata data dal Concilio Ecumenico Vaticano II. E la novità certamente sta nel fatto che i tempi nuovi, esigenze nuove, istanze nuove a livello culturale, sociale, antropologico interpellano i cristiani, e lo chiamava Papa Giovanni la necessità di un aggiornamento, cioè nel senso di rendere comprensibile la parola eterna del Vangelo alle orecchie dell'uomo di oggi, al cuore dell'uomo di oggi. Ma questa novità, sottolinea Papa Francesco, è ancor di più una novità che Dio stesso in Gesù vuol dire oggi a noi come Chiesa e a tutti coloro che attendono la parola della Chiesa. Cioè la novità non è solamente un aggiustamento strategico, ma è una conversione profonda, cioè sta prima di tutto la novità nel aprirci comunitariamente, ecco la necessità di un discernimento comunitario, ecclesiale, aprirci comunitariamente per dirci: ma il Padre nello Spirito Santo oggi, attraverso la sua parola incarnata che è Gesù, testimoniata nella Chiesa, che cosa dice a noi? Dov'è che dobbiamo cambiare? Dov'è che dobbiamo convertirci? In modo tale che la sua parola, attraverso la testimonianza e l'annuncio della Chiesa, diventi una parola parlante, trasformatrice, quindi una parola che non solo tocca i cuori, ma tocca anche gli atteggiamenti e porta un annuncio concreto di giustizia, di pace, di fraternità nel nostro mondo. Ecco, quindi una nuova tappa, mi sembra, e non so se sbaglio, ma la mia percezione è che qui attraverso le parole del Papa lo Spirito di Cristo dice alla Chiesa inizia un momento nuovo, come tante volte è stato nella sua storia. In ogni passaggio epocale occorre un nuovo slancio, è sempre lo stesso Vangelo che diventa nuovo in quel momento, nuovo di ciò che era fin dal principio, della novità da cui sempre di nuovo scaturisce.
Quindi il Papa sostiene, le chiedo se è d'accordo, professor Tanzarella, che ogni volta che si torna al Vangelo, per forza di cose si trovano metodi nuovi, per forza di cose viene stimolata la nostra creatività, se ci torniamo in maniera sincera, profonda al Vangelo.
Mi sembra che questo riguardo c'è un passo illuminante tra i tanti, il passo numero 22 sulla parola. La parola, scrive il Papa, ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. La Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, che è efficace a suo modo, in forme diverse, e sfugge, sostiene il Papa, alle nostre previsioni. E questo mi sembra un elemento grandioso, un riconoscimento straordinario. Per quanti calcoli, per quanta organizzazione noi possiamo avere, anche giusta, anche buona, la parola è oltre il prevedibile. E questo è quello che ci ricorda anche gravemente il Papa, perché probabilmente possiamo rischiare, abbiamo rischiato e possiamo rischiare sempre di calcolare, di prevedere. Il Papa ci dice che il Vangelo è anche oltre tutto questo e dunque ci richiama anche al rischio grave che anche certe strutture ecclesiali, lo scrive al punto 26, possono condizionare la evangelizzazione. Che probabilmente più che l'autopreservazione occorre una riforma delle strutture e che queste possono in qualche modo essere talvolta un impedimento.
Don Piero Coda, lei ha riassunto in questa relazione che ha tenuto il 28 gennaio scorso in Vaticano, ha riassunto lo spirito dell'Evangelii Gaudium in quattro formule: una tappa nuova, un nuovo sguardo, contemplativi della parola e del popolo di Dio, iniziare processi più che occupare spazi. Ecco, soffermiamoci sulla terza formula, quella che, come abbiamo ricordato, è tratta proprio dal numero 154 dell'Evangelii Gaudium, contemplativi della parola e del popolo di Dio. Sono righe queste che fanno davvero riflettere, quelle che abbiamo letto del Papa: il predicatore che deve porsi in ascolto del popolo per scoprire quello che i fedeli hanno bisogno di sentirsi dire. Sembra quasi, infatti poi il Papa nel suo stile dialogico risponde anche a una possibile obiezione, sembra quasi che il pastore, il predicatore diventi qui un opportunista, no? Che cerca di capire quello che la gente vuole sentirsi dire e gliela dice. Invece non è così.
Assolutamente no, è proprio nel senso di quanto diceva molto opportunamente il professor Panzarella poc'anzi, cioè contemplativi della parola vuol dire mettersi senza remore, senza autodifese di fronte a ciò che la parola nella forza dello spirito oggi ci dice, e proprio per questo vuol dire avere l'umiltà, la capacità non di dire al popolo di Dio ciò che noi pensiamo, ma ciò che la parola vuol dire al popolo di Dio, secondo le parole, i modi, le esigenze che sono nel cuore del popolo di Dio. Quindi essere contemplativi della parola, quindi immersi veramente con un'interiorità dilatata nell'ascolto della voce del Padre in Cristo, nello Spirito, vuol dire al tempo stesso diventare contemplativi del popolo di Dio, cioè cogliere qual è l'esigenza, la sete più profonda che c'è nella gente e anche, direi, gli aspetti di presenza dello Spirito Santo che ci sono nel popolo di Dio. Ecco, il Papa non vede la gente come attorno a noi come qualcosa di passivo, ma secondo quanto dice la scrittura, qual è l'esperienza nuova in Cristo, il popolo di Dio è il popolo santo di Dio, che porta l'unzione dello Spirito, che dice il Papa con un linguaggio molto semplice ma molto denso e azzeccato, il popolo di Dio ha un suo fiuto, il senso della fede, no? Come si dice teologicamente, dice anche il Concilio. Quindi ascoltare il popolo di Dio per dirgli quelle parole che lui si attende non sono le parole che lo blandiscono, non è essere opportunisti, ma quelle parole che lui attende molte volte anche al di là di quello che pensiamo noi e di quello che può pensare la gente, quelle parole che sconvolgono, quelle parole che nutrono veramente e che sono quelle parole che effettivamente tutti noi attendiamo quando ci mettiamo di fronte a Dio.
Ecco, professor Tanzarella, Don Piero Coda citava il Concilio, sicuramente popolo di Dio è una categoria conciliare, ma ce ne sono altre di categorie conciliari nell'Evangelii Gaudium. E in qualche modo, come vede il collegamento tra Concilio e questo documento?
Ma è fortissimo nei riferimenti che vengono compiuti, ma anche con la capacità di raccontare cogliere quella eredità e portarla avanti, non smentirla chiaramente, ma portarla avanti, perché sono passati 50 anni. E questo, per esempio, il professor Coda citava molto opportunamente il fiuto del popolo, del fatto, e nel punto 31 ritorna veramente in modo straordinario questo. Parlando del vescovo, ma io penso che questo riguardi il vescovo, ma possa riguardare poi ciascun cristiano, no? Stare davanti al popolo, stare in mezzo al popolo, stare dietro al popolo. Questa è una straordinaria immagine, perché talvolta i cristiani non si sono collocati né davanti né in mezzo né dietro al popolo, ma hanno pensato di realizzare una loro città parallela, di creare un altro popolo a parte. Invece qui viene proprio offerta a noi questa dimensione di coinvolgimento, di condivisione, dalla quale non ci si può sottrarre, soprattutto in questo punto anche dello stare dietro il popolo, perché il Papa utilizza proprio questa immagine molto bella, che è dietro al popolo, perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade. Allora, rispetto a un'idea talvolta ricorrente che queste strade le conosciamo soltanto noi, o che lo conoscono solo i cristiani, lo conoscono alcuni cristiani, e probabilmente invece vi è un rilancio anche di umiltà, di misura, di ascolto, di capacità di ascolto e di discernimento, che richiama però ancora un principio di responsabilità. E probabilmente le resistenze che ci possono essere rispetto a questo documento possono riguardare proprio il fatto che non sempre si accetta con facilità il riconoscimento delle responsabilità che ciascuno e come comunità abbiamo. Questo è ovviamente un impegno, è molto più semplice assumere ciò che ci viene suggerito come un ordine generico e assoluto, mentre qui ci richiama a un impegno di responsabilità e di discernimento che è sicuramente molto gravoso, insomma, ma anche straordinariamente imprevedibile.
Perché il Papa, come si dice spesso, e lo ricordava anche Don Piero Coda, inizia processi, cioè stimola, dal via, da qualche modo provoca la nostra creatività. Questo in qualche modo può anche mettere in difficoltà, non è vero, Don Piero Coda?
Beh, assolutamente, perché noi siamo più portati evidentemente sulla base di ciò che è già acquisito, dice il Papa, di possedere degli spazi, assicurarci degli spazi, dei punti di forza, eccetera. Ma questo di logica evangelica non ha niente, ecco. La logica evangelica è la logica dell'amore, del dono di sé, dell'apertura, dell'ascolto. Quindi è bellissima, secondo me, molto dinamicizzante questa espressione del Papa. Non è solamente una metafora, è l'indicazione di un metodo ecclesiale, di un metodo pastorale, anche di un metodo di presenza dei cristiani nella società, nella cultura. Occuparsi di iniziare processi, e cioè privilegiare, dice il Papa, quelle azioni che generano nuovi dinamismi, che coinvolgono altre persone e che altri porteranno avanti. Ecco, cioè ascoltare lo Spirito vuol proprio dire con gli altri, in una dinamica di ascolto, di scambio di doni, iniziare dei processi che portino alla crescita della giustizia, della fraternità, del positivo. Non occupare dei spazi e poi dall'alto dare delle direttrici. C'è un'espressione bellissima del Papa che dice a un certo punto che ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell'amore ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. E quindi bisogna, dice lui con un'espressione molto forte, togliersi i sandali di fronte alla terra sacra dell'alto e tener conto che i poveri, proprio i poveri nel senso gli emarginati, gli scartati, eccetera, coloro che nella nostra società sono messi ai margini, proprio perché sono più uniti alla sofferenza di Cristo, sono per noi delle persone che vanno ascoltate, anche nella loro mancanza di parola, perché sono degli attori di evangelizzazione, ci portano la buona novella del Vangelo. Questo mi pare iniziare i processi.
Professor Tanzarella, Dio ci liberi da una chiesa mondana, più spazio nella chiesa, laici, donne e giovani. Questi sono alcuni punti forti dell'Evangelii Gaudium. A due mesi proprio dalla pubblicazione di questo documento, quanto c'è ancora da fare perché ci sia una ricezione profonda di questi inviti programmatici che fa il Papa?
Ma vede, io mi sono convinto in questi due mesi dell'assoluta necessità non tanto di grandi manifestazioni, ma di un impegno locale per piccoli gruppi, dove possa cominciare, io lo sto verificando in alcune comunità, una lettura attenta, progressiva di questo documento, che non può essere liquidato con una lettura che si fa in poco tempo, un cammino che le comunità devono assumere di lettura progressiva, appunto comunitaria, perché tutto da rivedere. Rivedere innanzitutto noi stessi, rivedere la vita delle comunità, la vita delle diocesi, e in realtà si tratta anche di una nuova autocomprensione della comunità e della Chiesa di se stessa, una nuova ecclesiologia che mi sembra sia presente in questo documento. E allora è un processo che però deve essere avviato da subito. Noto che in alcune realtà il Papa ritorna anche sulle stesse parrocchie. Ecco, in alcune parrocchie, in alcune comunità religiose questo processo sta cominciando, ma richiederà tempo. Richiederà tempo perché io ritengo, e mi sembra questo sia un suggerimento che è sotteso al documento, è un processo che deve essere vissuto dalla comunità stessa. Non basta un incontro di presentazione, quasi un ammaestramento, non è questo. La comunità che deve leggere queste pagine, meditarle e farne oggetto anche di reazione personale. Mi sembra che una valutazione potremmo farla non a breve, però questo processo è indispensabile che inizi, e non so adesso, non posso dire, perché non conosco quali sono le reazioni complessive. Vedo però che non c'è un grande interesse a farne oggetto di questo lavoro in moltissime comunità.
Cosa ne pensa?
Di passare per sì. Uno dei tanti documenti importantissimi, ma come diceva certo. Il professor Coda, che poi rischia di finire così in biblioteca, ma non era questo lo scopo del Papa, non l'avrebbe scritto, insomma.
Ecco, cosa ne pensa Don Piero per chiudere? Quale cammino anche a livello locale si deve avviare, approfondire proprio per la ricezione dell'Evangelii Gaudium?
Ma proprio quanto veniva detto dal professor Panzarella, questa è la strada. Cioè, io ho sentito molte persone che a livello personale mi dicono: io sto facendo meditazione personale sulla Evangelii Gaudium, e questo è moltissimo, ma non basta. Occorre proprio mettere in atto all'interno delle singole comunità, sia comunità religiose, comunità parrocchiali, gruppi, movimenti, eccetera, dei luoghi e dei momenti in cui si prende in mano questo manifesto programmatico, lo si legge, ci si lascia interrogare, si prega, si prendono delle decisioni passo dopo passo. È un processo, cioè il Papa vuol mettere in moto un grande processo, lui dice di trasformazione missionaria della Chiesa, sono parole di un certo peso, se il Papa ti dice trasformazione missionaria della Chiesa, lasciare che tutto cada, ecco, quindi bisogna, prima di tutto direi che deve partire, diciamo, dai vescovi, dai parroci, dai responsabili di comunità, ma dove questo anche non partisse, occorre che parta dalla base, il popolo di Dio che è chiamato in causa, e quindi il popolo di Dio, per il fiuto, per l'olfatto che ha, si metta in movimento per seguire ciò che lo Spirito oggi dice a tutta la Chiesa.
Grazie davvero a Don Piero Coda, ordinario di teologia sistematica, preside dell'Istituto Universitario Sofia Loppiano. Don Piero, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di cuore.
E ringrazio anche Sergio Tanzarella, che è ordinario di storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, dove dirige l'Istituto di Storia del Cristianesimo Cataldo Naro. Grazie professore.
Buon pomeriggio. Grazie.
Grazie. Dunque, qual è stata la ricezione pastorale dell'Evangelii Gaudium? Una riflessione a più di due mesi dalla pubblicazione di questa esortazione di Papa Francesco. Questo è il tema della nostra trasmissione di oggi. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.